Sabato 7 maggio 1988, presso casa di preghiera.
Versetto 11. Oramai io non sono più nel mondo, invece essi sono ancora nel mondo mentre io vengo a te. E qui ne facciamo due versetti, due dimostrazioni per il capolino. Versetto 11, fino a quel punto. Prima parte. Domenico? Perfetto.
Questo essere nel mondo si può identificare con quello che hai davanti detto del mondo?
Cristo non è mai stato del mondo.
Sì, d'accordo.
Mai. Quindi il criterio di appartenenza da che cosa è dato? Non dal fatto che uno sia nel mondo. Io, uno può essere nel mondo e non essere del mondo. Qui c'è la possibilità di essere nel mondo e non essere del mondo. Allora dobbiamo dire qual è il criterio per distinguere ciò che appartiene e ciò che non appartiene. Non sta nella presenza fisica, ad esempio, perché fisicamente non possiamo essere qui, ma non apparteniamo a queste mura, mi spiego, non apparteniamo a questo locale. Allora, qual è il criterio di appartenenza? Il criterio di appartenenza, mi spiego, è dato dal desiderio, da ciò per cui uno vive, e dall'amore che porto in me. Per cui amando io appartengo, capito? Amando appartengo, pensando, cioè desiderando, restando attratto, e se per amore appartengo. Quindi è ciò per cui io vivo che mi fa appartenere. Ora, Cristo era nel mondo, mi spiego, è stato nel mondo, però viveva per il Padre. Ciò per cui viveva, quello lo faceva appartenere, lui apparteneva al cielo, anche restando qui. Quindi il criterio è dato quello. Non è, dico, io vedo uno nel mondo, quello appartiene al mondo. No, quello è magari nel mondo, ma appartiene a chissà che cosa. Quindi il criterio di appartenenza è dato da ciò per cui tu vivi. Se vivi per Dio, appartiene a Dio. Se vivi per altro da Dio, appartiene ad altro da Dio. Ed è quello che ti informa, perché ciò per cui uno vive, il fine, no? Ciò per cui uno vive è quello che forma. All'ultimo noi resteremo soltanto con quella forma lì. Guardando estreme conseguenze, stupidamente dico, no? Io vivo soltanto per un football, mi spiego, io all'ultimo avrò soltanto la forma del football, mi spiego, e tutti prenderanno a calci. E tutti prenderanno a calci, no, anche nei piedi, capito? Perché noi siamo informati da ciò per cui viviamo, e questa è la caratteristica dell'uomo. Noi nasciamo, mi spiego, fatti da Dio, ma man mano che viviamo diventiamo informati dal fine per cui viviamo, per cui praticamente noi diventiamo quel che vogliamo essere. Cioè, se noi viviamo per lo spirito, noi siamo tutti informati dallo spirito e diventiamo spirito. Ma se noi viviamo per la materia, noi diventiamo tutto materia, eh? E restiamo informati dalla materia. Ecco, per questo è tutta la grande tribolazione che l'uomo porta con sé. Perché senza accorgere, pensando a, vivendo per, lui resta informato a quelle cose. Si può però la passione dell'assoluto, allora c'è la grande tribolazione, perché noi non possiamo mai contentarci di altro che non sia assoluto. Però se io vivo per altro d'assoluto, quello opera su di me, mi spiego. E operando su di me una dimensione diversa da quella per cui io sono fatto, mi crea l'angoscia, la tribolazione, l'incapacità di sopportare la vita. Ma tutto il problema sta lì, modifica il tuo fine, vedrai che tutta la tua vita si modifica. Perché noi siamo informati da ciò per cui viviamo. D'accordo?
Cioè. Sembra che in Gesù ci sia stato un cambiamento, perché dice ormai io non sono più del mondo.
Sì.
Che prima...
No. Cioè lui no, ormai io non sono più nel mondo,
sì,
non del mondo, nel non ormai sono più nel mondo. E no, appunto, lui ha detto me ne vado, non sempre avrete me. Quindi
lui
in quanto lui...
Lì, lui è ancora lì quando le dice queste cose.
Ma lui ormai le dice perché gli consegna il padre, io me ne sto andando. Già, mi capite, siamo già lì, ormai ha terminato la sua missione, lui ormai vive tutto, mi spiego, in questa partenza, ancora un poco, non mi vedete più, siamo già tutti in questo argomento qui, capito? Già la vigilia dello Spirito Santo, praticamente, teoricamente, c'è la vigilia dello Spirito Santo, ecco. E quindi lui dice, io non sono più nel mondo, perché gli sta preparando, quando lui parla della sua partenza, se tu dici, domani mattina presto deve partire per Torino, e praticamente non appartiene più, mi spiego, sei già con la tua testa a Torino, sei troppo in quella dimensione lì. E quindi questo lo dice per i suoi apostoli, logico, perché lui è sempre stato col padre, lo dice con i suoi apostoli, dice ormai io non ne vado, non mi vedete più, non ci sono più, non mi, vi consegno, e per questo lui gli consegna al padre. Facendo la consegna al padre, lui ormai non è più con loro, gli ha consegnato al padre.
E invece loro sono ancora nel mondo.
E invece sono ancora nel mondo loro. Cioè, è lì la tribolazione, Perché anche lui era con loro nel mondo, anche se, come dico, lui viveva per il padre, però era con loro, per loro era un motivo di gioia. Invece loro sono nel mondo, lui non è più nel mondo, non vediamo così, non lo vedono più, e quindi per loro diventa più grosso perché manca la presenza. E quindi abbiamo qui un momento del salto, il momento della nascita, la madre, la donna che sta per avere un bambino, ecco il momento della tribolazione. C'è questo salto di qualità, questo passaggio. Allora lui lo fa prima di noi per dare a noi la possibilità di farlo altrettanto. Lui ascende al padre, non è mica asceso per sé. Lui è sempre col padre. Il padre non mi lascia mai solo. Lui è asceso per noi. E perché è asceso per noi? Per indicare a noi come, in modo per arrivare anche noi al padre. Per cui ha tracciato per noi una strada. Capito?
Non è che la puoi pensare, io sono una via.
Sì.
Io vengo a te.
Certo. Tutto, sì, tutto il suo comportamento, siccome il verbo incarnato, l'incarnazione per noi, tutto il suo comportamento, ovvero, è via per noi, mica per sé. Lui non è steso al padre per sé, lui è steso al padre per me. Come è morto, come è risorto, così è asceso al padre, ma tutto per l'uomo. Allora, se l'ha fatto per me, allora mi ha tracciato una strada. Allora c'è il momento in cui io devo morire come lui è morto, devo risorgere come lui è risorto, e c'è il momento in cui devo ascendere al padre come lui è asceso al padre, se voglio arrivare alla verità, se voglio arrivare a Pentecoste, voglio arrivare sullo spirito, no? Capito? Quindi mi ha tracciato la strada, capito? Ma io devo intendere queste tappe se voglio viverle. A te dico, mi aiuto a cantare, Signore, sei asceso al cielo, eccetera, ti battiamo le mani, guarda, ma non capisco niente. E allora non cammino mica. D'accordo?
A me piace molto il fatto che Gesù dice, io ormai non faccio più parte del mondo e vengo a te, e mentre lascio questi discepoli, no? Cioè che invece avrebbero ancora bisogno. E quindi li affida
al padre. Sì, perché però è assolutamente necessario che li affida al padre.
Sì, sì.
Perché se non li affida al padre, no, siccome lo Spirito Santo viene dal padre, dal sorgente, quindi è proprio necessario, perché lui dice, non si ritira, lui compie la sua missione. Cioè la missione del Cristo qual è? È quella di, io sono assetato, no? La missione di una guida qual è? È quella di portarmi al sorgente. Ma poi arrivato al sorgente non beve mica lui.
Certo,
ma... è quella di, guarda, la sorgente bevi. Ecco, ognuno di noi beve, si butta, mi spiego, a seconda della sete che ha. Quindi tutta la grazia del Cristo è quella di condurre me dalla situazione in cui io mi trovo, lontano sorgente, non so dove sia il sorgente, però ho sete, mi spiego, non so dove, quello di condurmi, mi spiego, passo passo fino al sorgente. Quella sorgente, eccola, e mi affida alla sorgente. Adesso attingi, ecco la funzione, capito? E lui si ritira, cioè, te non posso bere. D'accordo?
Sì, questo vengo a te, lui non si è mai separato dal padre. Dice
certo, quindi tutto, dobbiamo sempre comprendere che tutte le cose che dice, tutte le cose che fa, le dice e le fa per noi, con il verbo incarnato.
E questo corrisponde all'ascensione, alla tappa dell'ascensione.
All'ascensione del padre, certo.
E questo vengo a te, lui lo dice soltanto per farti fare il passaggio alla sua presenza
spirituale. Per farti fare il passaggio al padre, non alla presenza spirituale,
sì,
al padre. Perché poi ci rivedremo dal padre alla destra. Ma allora come conseguenza,
appunto.
Ma lui mi vuole collegare col padre.
Ecco, perché tutto la sua missione è proprio quella di portarsi
certo.
Al padre.
Io ti ho glorificato. La carica del figlio è quella di non parlare di sé, ma di parlare del padre, cioè di presentare il padre. D'accordo?
E quello che prima, che lui ci affida la sorgente e poi ci dice quindi bene, però ci affida, ci porta lì alla sorgente che è il padre.
Ma il padre la sorgente dà da bere solo a suo figlio, cioè noi non siamo mai separati da lui, perché noi siamo ancora una cosa sola.
Cioè,
anche se non ho capito niente, e mi ero capito bene questo.
Non hai capito, ecco punto.
Sì, l'ho capito, perché il padre non dà solo, si può mettere solo a suo figlio.
Ma che pazienza, se lui mi affida, cioè mi affida, cosa vuol dire? Che mi ha portato su quell'orizzonte in cui sono tutto pensiero del padre, è solo pensiero del padre, quindi fanno già una cosa solo col figlio. Non lo so, ma fanno già una cosa sola. Ma
io
non voglio affidare. È già che lo sapevi, allora perché lo dici?
Lo so quello.
Ma l'hai già fatto 10
volte. No, una cosa sola, perché ci lascia soltanto così per dirci che andiamo dal padre. Però lui non ci lascia mai, perché noi dal padre non potremmo fare niente senza, se non siamo una cosa sola con lui.
Dai.
Niente, è una preghiera bellissima che Gesù rivolge al padre, perché in realtà lui, prima di andarsene, prima di lasciarci soli, si rivolge al padre e gli dice: tu spedisci tu, perché adesso rimarranno soli, poverini, possono di nuovo sbagliare, possono ricadere, possono di nuovo rituffarsi nel mondo.
Sì, perché è fintato che io con loro li custodivo.
Ma
non li custodivo, non li custodivo nel mio nome. Ecco, che vuol dire che loro si disperdevano? Chi è il primo tra noi? Chi sono io? Sono io il primo, forse il primo è Pietro, e il primato lo facciamo ancora adesso. Il primo. Sembra che noi si disperdiamo per questa storia. E lui che con pazienza e ti riporta sempre. Siete tutti discepoli, il maestro è uno solo, e questa pazienza che ti riporta. Quindi fino a che quello li custodivo io nel tuo nome. Cioè, nel creatore,
ed effettivamente quel momento lì è un momento triste, effetti uno avverte veramente che lui ce n'è andato e non c'è più come presenza fisica, quindi sta male in sostanza, e di conseguenza non può che rivolgersi, aspettare con pazienza che lui, che il padre lo tiri su al punto tale da fargli chiedere questa generazione,
certo.
E allora quando poi è lassù tutto diverso, però quel periodo di passaggio effettivamente
è un momento di tristezza, è un momento di tristezza.
Anche se poi lui dice,
c'è la fiducia, perché ecco, lui mi ha assicurato, rivedremo. Quindi è proprio su, facendomi forza sulla sua parola, che dico: ah, ma lui mi ha detto che
allora,
io sono nella tribolazione, non capisco niente, sono nella notte, una cronata, però lui mi ha detto che allora quello mi dà forza.
Però lui stesso riconosce che possiamo benissimo il cadere, perché a un certo momento, non so quale punto, dice: nel mondo avrete afflizioni, fate di coraggio, io sento il mondo. Lui lo capisce benissimo che nel mondo noi possiamo ancora trovarci in tante questioni, in tante cose che possono affliggerci veramente e portarci molto lontano. Però se appunto rimaniamo fedeli a questa sua parola, non può che capitare il meglio.
Noi possiamo stare a questo punto qui, possiamo solo sostenerci sulla parola, sulle parole che Cristo ha detto. Il nostro sostegno lì, capito? Il nostro senso su quelle parole, la garanzia che ci danno le parole, quindi.
E la garanzia massima ce la dà proprio questa parola, quella che lui dice: tu li custodisci nel tuo nome. Se lo dice lui al padre,
No, lui dice: fino a tanto che sono con loro, li custodisci nel tuo nome, adesso custodisci tu. Dicendo questo, cosa dice? Perché cosa vuol dire? Mica che il padre abbia bisogno,
è per noi.
Lo dice per noi. Dicendo questo, cosa vuol dire? A questo punto vuol dire che io, sapendo che è il padre che mi custodisce, mi rivolgo tutto al padre. Perché dico: il figlio mi ha custodito il padre. E a questo punto io, come pensiero, cosa faccio dentro di me? E mi rivolgo tutto al padre, perché so che il figlio mi ha convocato al padre, mi ha affidato al padre. E se il padre, il figlio mi ha affidato là, e io sono col figlio, adesso mi rivolgo tutto. Rivolgendomi tutto, cosa succede in me? Succede che io divento tutto pensiero del padre, come il figlio. È lì che, a quel punto lì, che il padre, mi spiego, rivela, perché il padre si rivela solo al figlio, ma il figlio, consegnando il padre, mi fa tutto pensiero del padre.
Siamo ancora nella notte però siamo già lì nelle soglie.
Perché io ancora non so di esserlo, perché non ci penso nemmeno. Però proprio in quanto, ovvero, il figlio mi ha detto: io ti affido tutto al padre, però convoglia tutti i miei pensieri in quell'attenzione lì, nell'attenzione al padre, e cioè mi fa pensiero del padre, cioè mi fa figlio. la mia saputa.
È l'ultimo passo.
Ecco.
Sì, l'ultimo passo.
È la natura del figlio. Il vestito del figlio.
È l'inizio di tutti gli altri passi.
No, ma di qua dalla sponda.
Di qua dalla sponda.
Dopo di là c'è
un altro. Mi piace anche questo modo del Padre Santo.
Ma aspetta, quello che era dopo.
No, lo dice.
Ma è un perfetto.
Mentre io vengo a te, Padre Santo, non siamo alla prima parte.
No, la seconda
dove
parte.
Finisce la prima parte? Vengo a te? Ah, vengo a te.
No, dovrebbe far parte lì.
Dopo abbiamo commentato già tutto.
Mina?
Sì, parla gente insicura, gente che dovrebbe gioire perché lui ritorna al Padre. Invece è colpa della paura. Allora è una cosa che dice per noi anche,
che ci
rassicura, ci dice ma guarda che non siete mai, guardate che non siete mai soli, non siete mai abbandonati a voi stessi, voi siete deboli ma siete uniti se rimanete nel mondo ma non del mondo, se rimanete uniti a Dio, al Padre. Quindi è un modo per darci forza perché noi siamo deboli.
Padre Santo, quelli che tu mi hai dato, io li ho custoditi nel tuo nome, affinché siano uno come siamo noi. Aspetta un momento, quando io era con loro, li custodivo nel tuo nome.
Quelli che mi desti custodisci nel tuo nome, non che io custodisco.
Non avete ragione.
È saltato la riga sotto.
No, Padre Santo, quelli che tu mi hai dato.
Custodisci nel tuo nome.
Custodisci, sì. Quelli che tu mi hai dato, custodisci nel tuo nome. Affinché siano uno come siano noi. Quando io ero con loro, li custodivo nel tuo nome. Questa frase per la seconda classe, giusto. Quando ero con loro, li custodivo io nel tuo nome.
E adesso custodisci tu.
Adesso custodisci tu affinché. Affinché siano uno come siamo noi, noi padre e figlio, ecco che dicevo prima, no? Capito? Che consegnandomi, affidandomi al padre, mi fa essere una cosa sola col figlio, capisci? Perché mi fa tutto pensiero del padre, pensiero del padre e figlio, perché è unigenito, quindi.
Come
Raffaella.
Questo custodiscere del suo nome significa mantieni nella frazione tua.
Il nome è l'essere, mantieni nel tuo pensiero, in quello che tu sei, perché noi il nome è l'oggetto, è l'amore che uno porta con sé, no? Quindi è quello che ci fa essere. Quindi custodisci nel tuo nome, costruisci quello che tu sei. Lui è il creatore di tutte le cose. Lui è l'essere in sé, custodisci in questo pensiero, noi diciamo, custodisci in questo pensiero. Fa che restano, perché quando ero con loro li custodivo io questo pensiero, perché tutte le volte che loro scivolavano, mi spiegano i pesci di se stessi, io li riportavo. Marta che un certo scivola, mi spiego, io ho tanto da fare, via Maria, cioè, è lui che li riportava, cioè, quel fratello là che dice fammi giustizia, cioè, è lui che riporta, perché dico, la vita non viene dai beni, ti riporta sempre, sempre al principio, sempre al sorgente, il padre è il principio di tutto, il padre è il sorgente di tutto, soprattutto di ogni luce. Quindi, ora, il rischio della creatura sono quello di disperdersi, invece proprio io, per cui in un certo momento perdi il contatto col principio, e allora perdi il contatto con la luce, ora, siccome la vita è nella luce, perdi il contatto con la luce e perdi anche la vita, e allora si fa l'esperienza di morte, no? E allora lui dice, ma lo dice per noi, affinché noi abbiamo a essere, a custodirci, diciamo così, unicamente serve in questo principio, a riportare tutto in panno.
Sarebbe il famoso salto
nell'infinito. Il salto nell'infinito, certo. Per cui saltando nell'infinito, sapere come ti domani, però noi siamo fatti discepoli dell'infinito. Che fai il salto nell'infinito, poi l'importante è restare, ora si resta in quanto si diventa discepoli, cioè si impara dall'infinito. Si diventa discepoli dell'infinito. Il discepolo è quello che impara da. Allora, prima noi abbiamo imparato dal figlio, a questo punto dobbiamo imparare dal padre, che conosce, imparare, perché quello vuol dire questo imparare, e questo imparare vuol dire che tu accogli quello che il maestro ti comunica, accogli, ora Dio ti comunica il suo essere, e allora questa comunicazione dell'essere fa una cosa sola, come noi siamo, Ecco, cioè ti partecipa dell'essere del Padre. Ora, però, questa partecipazione dell'essere non dipende né dalla nostra volontà, né dalle nostre fatiche, né dalle nostre rinunce, o dal distacco, oppure dal guardare Dio, nemmeno questo, mi spiego. Questo essere proviene dalla comunicazione dell'essere del Padre, la comunicazione dell'essere del Padre, però a noi che ci fa essere come il Figlio, però guardando il Padre riceve l'essere dal Padre, per cui forma una cosa sola, perché l'essere è unico, una cosa sola col Padre, così anche noi. Quindi è il Padre che ci fa una cosa sola, non sono i nostri impegni, i nostri sforzi, mi spiego, le nostre non so, dedizioni, i nostri sacrifici, non è, oppure anche tutte le nostre conoscenze, non sono queste che fanno una cosa sola. Vero? La cosa sola che viene dal Padre, perché soltanto il Padre comunica l'essere. Ora, la cosa sola è data dal fatto che siamo due persone ma abbiamo un essere unico, allora quello mi forma una cosa sola. Per cui le persone si distinguono, non si confondono mica, mi spiego, le persone, il Figlio non si confonde con il Padre, però formano una cosa, perché l'essere è, lo riceve solo dal Padre, l'essere è unico, non so se capito.
Ma questa comunicazione del Padre a noi avviene ancora sempre attraverso il Figlio, oppure in modo diretto? Quindi non è più attraverso il pensiero di Dio,
solo attraverso il pensiero di Dio, perché noi stessi a quel punto lì non siamo fatti il pensiero di Dio. Che se lui mi consegna il Padre, cosa succede? Ho detto prima, cosa succede dentro di me? Che consegnando il Padre, se io resto in quella parola, io divento tutto pensiero del Padre. Cioè io faccio già, a questo punto faccio già una cosa solo col Figlio, non lo so ancora, ma praticamente, proprio per l'opera del Figlio, io, in grazia del Figlio, faccio già una cosa sola col Figlio, mi piego. Ma non ne sono ancora cosciente, perché la coscienza mi viene dal Padre. E al punto questo, proprio adesso, siccome mi ha affidato il Padre, io guardo solo più al Padre, in quanto guardo solo al Padre, quindi divento tutto pensiero del Padre, e quindi faccio una cosa solo col Figlio, ma non lo so. Guardando il Padre, io vedo come il Figlio, e quindi ricevo l'essere dal Padre. Ricevendo l'essere dal Padre, adesso prendo coscienza e mi accorgo di formare una cosa solo col Figlio. Per cui io ve lo manderò dal Padre, dice lo Spirito Santo, ve lo manderò dal Padre, io. E già perché formerò già una cosa sola col Figlio. Non so se ho capito.
Giovanni. Ma quando io ero con loro li custodivano, però sì, quando lui se ne va con la presenza fisica, il pensiero rimane, quindi è ancora lui con noi, con il pensiero. Perché il pensiero anche prima, già che ci custodisse.
No, perché lui prima, quando era con me, cosa vuol dire questo essere con? Questo essere con? Dico, perché io deviavo e lui mi parlava. Adesso io devio e lui non mi parla più. Non è più con. È iniziale che non c'è più con. Per cui io corro il rischio di capito? A questo punto qui corro il rischio io di pensare a me stesso, di deviare, e non c'è più lui che mi dice oh!
Ma allora adesso si devia,
non mi dice più oh! Prima invece me lo diceva, perché era con, adesso non è più con. Adesso sono io che devo salire dove lui è, e allora qui c'è il salto, perché adesso non posso attingere la sorgente. Quindi l'opera dell'essere con è transitoria, lui non resta sempre, perché se restasse sempre io resterei sempre con lui, mi spiego, ma non arriverei mai al Padre, e quindi l'opera non sarebbe mai compiuta. L'opera è compiuta in quanto lui mi consegna il Padre, al suo Padre, che deve diventare anche mio Padre.
Quindi devo capirlo prima, mentre lui è ancora con me, altrimenti certo, se poi...
Certo, io con il rischio di chiudermi, dicevo, è stato con me, adesso non c'è più, e se va mi giro intorno, e se va vorrei ancora sentirti, dietro una lagna, una lamentela, e c'era un'invocazione, ma non c'è più niente da fare. Perché io lo ritrovo solo, non più voltandomi dietro o pensando quando lui era con me, non lo trovo mica, per quanto io mi giri, non posso più rivivere, ho detto molte volte che nel regno di Dio ci va a senso unico, e se ci va a senso unico non posso tornare indietro. Il che vuol dire che non posso più rivivere il momento di prima, per quanto lo cerchi non lo ritrovo più, anzi più lo cerco più lo perdo. Quindi non fare mai l'errore di dire ma forse ho mancato, ma cosa ho mancato, questo è successo io perché prima sentivo così, adesso non sento più, cioè, vai avanti, lo troverai avanti, ma non vuoi tanto sotto indietro, come chi si volta indietro perduto, capito? Non è fatto per niente Dio, lo ritroverai andando avanti, ci ritroveremo del Padre, se tu vai avanti lo ritroverai certamente, ma dal Padre, e formare una cosa sola, non sola. Ma se tu cerchi di rivivere quando lui era con te e di recuperare qualche cosa, quello è fallimento. D'accordo?
Quindi devo cercare di capire, di capire.
Certo. Di capire stanno in queste parole, che lui mi affida al padre, affinché dal padre formi una cosa sola, e è lì che devo macinare. E non è che io adesso ritorni e a macinare le parabole di prima, le esortazioni di quello in prima, eccetera, mi capite? A questo punto qui io devo macinare questo. E qui che approfondendo queste parole, sprofondandomi queste parole qui, ritroverò poi, appunto andando avanti.
Queste parole qui lui me le dice prima, mentre ancora
con certo, me. Certo, certo, d'accordo?
Custodisci nel tuo nome, si è detto prima che il nome del padre quello... l'essere,
perché non c'è il padre il suo nome, cioè. Il padre c'è l'essere puro, tutto essere. Non c'è, noi siamo una cosa e abbiamo anche qualcosa, noi abbiamo. Dio, in Dio non c'è l'avere, Dio c'è l'essere, c'è, e solo è.
Custodisci nel tuo nome e poi con la prenda si è detto, custodisci in questo tuo pensiero, ma il padre non si confonde col figlio, è il pensiero e il figlio. E vorrebbe dire custodissili nel tuo pensiero, cioè nel tuo figlio.
No. Custodissi nel tuo, cioè in quello che tu sei.
In quello che tu sei.
È lui che c'è nel tuo pensiero.
Hai detto così in questo tuo pensiero, perché non devi, però è in quello che tu sei.
Certo. Il pensiero da solo non sta su.
Certo.
Tu sei il pensiero di. Non c'è il pensiero da solo.
Sì.
Non c'è il pensiero da solo. Il pensiero è sempre associato a qualche cosa che ti fa pensare. Se tu vuoi, tu vuoi pensare, deve avere presente un oggetto, capisci, a cui rivolge il tuo pensiero. Ma se non hai nessun oggetto, cosa fai? Cos'è il tuo pensiero?
Il padre è se stesso, pensa se stesso.
Il padre è se stesso, si capisce. È lui che genera il suo pensiero. C'è un principio di tutto. Il padre è il principio di tutto. Quel principio, che non ha principio. Tutte altre cose invece hanno principio, anche il figlio. Mi spiego, padre è maggiore di me, quindi eternamente, ma questo è il principio del padre. Mi spiego, è generato il padre. Il padre invece è sempre principio, quindi perché se ci fosse un principio di, e non avremo più Dio, perché avremo il principio del principio, allora non abbiamo più Dio. Invece no, abbiamo un principio da cui tutto deriva, e da cui tutto deve derivare. Tutto deriva, mi spiego, ma non tutto deriva per me, perché io posso non capire come tutto deriva. Allora io sono chiamato a vedere come tutto deriva, perché sto vedendo come tutto deriva dal padre, io partecipo. Capito del padre, faccio una cosa sola, ma in quanto prendo coscienza che tutto deriva dal padre. Io non posso negare, non posso negare che tutto deriva dal padre, che Dio è solo il creatore, è il principio di tutto. Quindi Dio è solo il creatore, non posso negare. Però non basta che io non possa negare. Devo capire. Perché sto comprendendo, entro, perché la verità tu la trovi solo conoscendola. Tu non la puoi rifiutare, cioè la puoi rifiutare, tu non puoi negarla. Dicendo, la verità è quello che è. Però fidato che tu non la conosci, non la trovi. Ne puoi sentire parlare, ne puoi parlare, la verità tutto quanto, fin tanto che tu non la trovi, non la conosci, non la trovi, si trova solo conoscendola. Quindi anche Dio è verità, si trova solo conoscendola. Quindi c'è una parte di noi, mi spiego, ecco, che pur appartenendo a Dio, non sa di appartenere a Dio. È questa parte che deve entrare
entrare.
Perché dico, la verità si trova solo conoscendo. E già tu devi parlare la parissima. Fin tanto che tu se ne parla di verità e se non sei corretto, non l'hai trovata. Logico, non l'hai trovata.
E questa parte è il figlio che ti parla, che ti parla queste parole, e per farti fare questo salto nell'infinito, certo. Con questa parte che non è...
Questa parte di me, che non è ancora entrata, si capisce?
E poi di lì
per
si
cui non ha trovato
l'altro cammino, poi di lì si incomincia
la vita eterna.
Diciamo che il pensiero è una potenza straordinaria, sì. E che se, come abbiamo detto tante volte, che si diventa figli di ciò che si dedica al pensiero, no?
Quindi la potenza lato, che mi fa figlio di ciò che mi dedico.
Se da un lato questa possibilità può essere molto negativa, perché io posso pensare a qualcos'altro e quindi divento figlio di qualcos'altro. Però
e diventando figlio, io divento schiavo, dipendente, condizionato, non posso più uscirne, sono schiavo.
Invece c'è questo vantaggio enorme, infinito, immenso, che se penso Dio, divento
Dio. Per questo dico così, gli uomini hanno in sé un tesoro immenso, e se lo sapessero, e hanno la possibilità di pensare a Dio, ma non si rendono mica conto, ma hanno un tesoro immenso. Io loro pensando a Dio, mi piego, pensando a Dio, dentro figli di Dio. Ma proprio perché abbiamo questa possibilità, noi pensando ad altro diventiamo figli di altro,
esatto,
e ci chiudiamo in una prigione da cui non siamo più.
Perché a un certo momento, anche se lui ci impone delle cose che ci costano molto, però ci fanno da lui e lui è libertà, per amore, certo. Uno accetta tutto.
Certo.
Affinché siano uno come siamo noi, è una conseguenza.
È una conseguenza.
Quando prendiamo consapevolezza di questa parola che Gesù dice, custodisci nel tuo nome.
Certo. Infatti noi, restando in queste parole, a un certo momento vediamo queste parole realizzate. È proprio così. Le vedi realizzate, le constate, dietro il papà statale. Si realizza proprio questo. Ma appunto non devi restare molto in queste parole. Devi restare fino ad arrivare, quando le capisci nella verità, se le capisci nel Padre, nel Dio, constati che sono proprio constate. È lui che si fa. Sì. Per cui è inutile insistere sulla volontà. Dobbiamo trovarci assieme, dobbiamo formare una cosa sola, dobbiamo capire comunione, cioè, c'era un cavolo di niente, perché non è con la nostra volontà che ne può una cosa. E il Padre, infatti Gesù non dice fate una cosa sola, non l'ha mai detto, non dice fate una cosa sola, sì, non possiamo fare una cosa sola. È il Padre che mi fa una cosa sola, quindi se io guardo al Padre, il Padre mi fa una cosa sola, ma è Lui, perché io dirò al Signore, sì, tu, non sono io, ma se avesse detto agli uomini fate una cosa sola.
Ma io non ho mica capito così. Se siano uno come siamo noi, cioè non avevo capito siano uno, cioè tra di loro. Invece ho capito che siano una cosa sola con noi.
Che siano tutti una cosa sola, come io, si capisce, come il Padre, che è una cosa sola col figlio, ma è lui che mi fa.
E
io tu. Bravo.
Come siamo noi, ecco.
Certo,
solo se siamo una cosa sola con Dio, siamo una cosa sola tra noi.
Cioè è Dio che ci fa una cosa sola, perché Dio crea l'armonia con tutto. Invece se non siamo con Dio, siamo con altro. L'altro non è più Dio, e non essendo Dio mi crea una differenza. Cioè se io amo la creatura al posto di Dio, la creatura non è Dio. Allora la creatura naturalmente mi crea, mi piego, per cui certe cose io sono in armonia, ma certe altre cose non sono in armonia con quelle. Per cui devo amare e devo odiare, mi spiego, certe cose per me sono belle, certe cose sono brutte, perché vivo per la creatura. Nino?
Mi fermo a quel nel tuo nome. E Cristo usa nel tuo nome in due modi diversi, perché mi viene in mente, quando dice il servo non è da più del padrone, se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi, se hanno ascoltato la mia parola ascolteranno anche la vostra. Perché questo, perché dunque
perseguiteranno,
questo fanno nel mio nome perché non hanno conosciuto da dove sono venuto. Cioè noi abbiamo il nome reale, qui sta parlando del nome di Dio in sé. In quel caso là sta parlando del nome che noi abbiamo dato, perché noi in tutti i modi una persona la giudichiamo sempre, diciamo quello è un ladro, quello è una persona per bene, eccetera. Abbiamo fatto un giudizio nel pensiero del nostro io, non possiamo
fare fatto un nome, ma quello non è mai il vero nome.
Ecco, però il vero nome è quello che sto pensando dire. che c'è un'apparente contraddizione tra quel nel nome e nel nome di adesso.
Ma non ho capito bene quel
Vangelo di stamattina che dice vi odieranno a causa del mio nome. È quello di stamattina.
Sì. Vi odieranno
a causa, del mio nome, perché ci faranno perché non hanno conosciuto
nel Padre mio. Non capisco.
Ho pensato, questo faranno perché noi diamo un certo nome a Cristo. Noi lo giudichiamo, uno lo giudica un profeta, l'altro lo giudica un pazzo, l'altro, ognuno dà un suo nome a Cristo finché non ha conosciuto da dove viene. Qui invece è Dio che dà il nome se stesso a noi.
Ma i veri nomi non sono Dio.
Appunto. Infatti, ma dico, ci sono due modi che lui usa di dire nel nome di una persona. c'è nel nome che gli uomini hanno dato a quella persona,
ma quello non è mai
che non è esatto, no. E c'è solo il nome che viene
dato.
Perché
Adamo diede il vero nome alle cose, dice il vero nome, ma la presenza di Dio.
E qui quando dice, Padre Santo, custodisci nel tuo nome, qui è il Padre che dà il suo nome a noi, che dice io sono quello che sono, certo, colui che è. Certo. Quindi è questo che voglio dire. Tutto, fermo restando tutto quello che si è detto, mi pare importante questo, che noi il nome di Dio e il nome di una persona, il nome del Cristo lo dobbiamo ricevere solo da Dio, se no perseguitiamo,
non è vero, no.
Però quando Gesù dice vi perseguiteranno a causa del mio nome, è il nome giusto che gli hanno dato.
Lo perseguiteranno come
per quello che può essere inteso in tutti e due i modi. Io l'ho inteso in quel modo lì, ho anche pensato all'altro modo, però in quel modo lì noi non siamo autorizzati a dare il nome a niente.
Noi dobbiamo dare il vero nome alla presenza di Dio, perché se vanno a presenza, cioè Adamo, quello che ha fatto Adamo, alla presenza di Dio diamo il vero nome alle cose, perché il nome di una cosa è il rapporto che quella cosa mi significa di Dio. Allora, questo, ciò che è una cosa mi significa di Dio, lo posso ottenere soltanto da Dio, mi capisci? E quando conoscendo Dio capisco che cosa questa creatura qui mi significa di Dio, altrimenti non capisco mica, quindi mi viene dall'originale.
È la solita cosa, o nel pensiero del mio io o nel pensiero
del mio. Nel pensiero mio io è pacifico le cose, quindi non mi sbagliati. Soltanto qua la presenza di Dio ho la possibilità di dare il nome vero, così adesso no.
Perché se io perseguito il Cristo e perseguito i discepoli di Cristo,
perché il Cristo, perché
io gli ho dato un nome diverso da quello che lui ha realmente.
E ancora il versetto 12.
Sabato 24 ottobre 1992, presso casa di preghiera.
Versetto 11. Oramai io non sono più nel mondo, invece sì sono ancora nel mondo, mentre io vengo a te. Padre Santo, quello che mi hai dato, quelli che mi hai dato, custodiscili nel tuo nome, affinché siano uno come siamo noi. Prima parte. Oramai io non sono più nel mondo. Nino?
Cristo è il segno grosso che Dio ci ha dato. Più importante, però anche lui è destinato a passare, a venire superato. Quindi a un certo punto lui lascia, perché se no il consolatore non può venire in noi. E noi, questo non ho più da dirlo, noi che rimaniamo nel mondo.
No. Franca.
Dice, ormai io non sono più nel mondo, dopo aver detto al Padre per noi tutto quello che è mio è tuo e tutto quello che è tuo è mio. Si era visto la volta scorsa che tutto quello che è mio è tuo era per far capire, far prendere consapevolezza agli apostoli, a quelli che li stava preparando lì al distacco, che tutto quello che lui ha viene dal Padre, quindi se lui va al Padre lo ritrovano. Quello che loro vedevano in Gesù lo avrebbero trovato nel principio, alla sorgente, per far prendere consapevolezza. E poi è tutto quello che tu è mio per far capire che l'avrebbero ritrovato nel Padre più intimamente, più veramente quello che è. Ma a me è sorta questa domanda, sentendo la cassetta, perché Gesù deve far prendere questa consapevolezza che prima nel versetto aveva antecedente aveva detto al Padre per noi sempre, ora essi sanno che tutto quello che mi hai dato viene da te. Quindi sapevano già che tutto quello che lui aveva è mio e tuo, perché ha detto prima.
No, veniva.
Il venire e possedere c'è una distinzione.
Lo credo.
Ecco.
A te dice avrebbero sentiti traditi.
Ecco, si sarebbe.
La persona che muore si tradisce.
È perché ha anche detto, e hanno veramente compreso che io sono venuto da te, ecco, certo. Anche questo venire dalle.
Certo.
E per quello che mi dicevo, ma perché? Ha detto che altrimenti noi ci saremmo sentiti traditi che già prima avevano capito, però una cosa è venire, un'altra cosa è.
Certo.
E quindi adesso dice, ormai io non sono più nel mondo, ecco, per far capire bene che loro non lo possono più trovare nel mondo, ma lo devono cercare presso il Padre.
perché lo dice per loro, lo dice al padre, ma lo dice per noi, per gli apostoli. Sì. Dice: ormai non mi cercate più qui, per dire io non sono più nel mondo.
Lui era nel mondo.
E dice: ormai io non sono più nel mondo.
E come fa a dirlo? Era ancora. E poi stavo parlando, era lì.
Era lì.
Era.
Ma noi siamo dove abbiamo il pensiero, vuol far capire, prendere consapevolezza che lui è nel padre, che non è quello che loro credono che sia lì, e non è quello il vero, la vera conoscenza.
Maria?
Signora.
Defina?
Sì, questo non esserci più nel mondo lo dice dopo aver annunciato che è stato glorificato in noi, no? Perciò la sua missione sta terminando, e quando uno entra nella gloria non può più essere nel mondo, perché lo spirito è altrove.
Che rapporto c'è tra che io sono glorificato in loro e oramai non sono più nel mondo? Come che mi nega la cosa?
Abbiamo detto glorificare vuol dire riconoscere quello che uno è.
Ma loro?
Lui dice, loro mi hanno glorificato.
Mi hanno messo.
Quindi
io per loro sono tutto.
Per cui non sono più nel mondo. Avendomi glorificato non sono più nel mondo adesso.
Mi hanno messo in alto.
Loro, avendomi glorificato, io non sono più ormai nel mondo. In loro.
Sì, ma lì non è, allora, scusa, non è mica ancora tutto sottomesso al figlio.
Sta parlando affinché tutto venga sottomesso.
Ma lui dice.
Una delle cose che devono essere sottomesse è proprio il mondo, la sua presenza nel mondo.
Cosa? Ma intanto quando lui dice oramai io non sono più nel mondo, come dicevi con io, lui sta ancora parlando con me.
Sta ancora parlando.
Con l'annuncio di una cosa.
No, ma in relazione a quello che lui ha detto, loro mi hanno glorificato, tutto quello che mi dice, tu, eccetera, quanto, dopo aver detto queste parole, dopo le avessi detto prima, no. Adesso, dopo aver detto queste parole, adesso. Io non sono più nel mondo. Avendo detto queste parole, io non sono nel mondo.
Lui ha detto quello che è mio e tuo, per farci capire che non è per tradirci che se ne va.
Sì.
Intanto sta ancora parlando, perché
certo.
Devo dire tutte le cose che vi sto dicendo affinché abbiate voi stessi la presenza della mia gioia, quindi che continua il suo discorso. Quindi questo aver glorificato il figlio è glorificato in noi nel momento in cui per noi diventa tutto. Però lui ci avvisa, fate attenzione perché voi siete miei, ma appartenete al padre, quindi per non sentirci traditi ci prepara a fare il passaggio da lui al padre.
Certo.
Però in quel momento in cui lui sta parlando, lui è tutto per la creatura che lo sta ascoltando.
Sì, ma siccome l'hanno glorificato non è più nel mondo. Quando Gesù viene smarrito da Maria e da Giuseppe, no? Non sapete che io mi devo trovare nel cuore del padre mio? Dopo è ritornato con loro ed era sottomesso tutto quanto, non era più loro. Aveva detto una parola. Aveva cioè detto una parola.
Per stare.
Quella parola lì, capito? Ha cambiato tutto.
Eppure
lui è ritornato con loro, era ancora con loro, stava con loro, era sottomesso, non era più loro. Questa è una parola. Quella parola ha fatto capire che lui.
In un altro luogo. Allora lui, per stare con gli argomenti della domenica, queste parole qui vanno a portarci a scoprire il luogo. Come fare per entrare a quel luogo?
Lui li sta convogliando in quel luogo. Lui sta convogliando.
Ma cosa è farci capire dov'è il luogo?
Perché stavo parlando per affidarli al padre. Per affidare al padre.
Per entrare in quel luogo, per portarci.
Certo,
in quel luogo.
Certo.
Il luogo scoperto come pensiero. Ma poi,
certo.
Successivamente c'è da capire come si entra, no?
Ci capisci? Ma li sta portando in quell'uomo, parlando.
Cioè lui dicendo ormai non sono più nel mondo, fa capire che lui, come persona, non come fisico.
Come fisico era nel mondo.
Però come persona bisogna ritrovarlo dal padre, ma il passaggio
che
ha però è quel pensiero pure in cui.
Per le cose che ha detto, quindi vedi l'importanza della parola, è la parola che risposta a tutto. Quando lui ha detto, io mi devo occupare delle cose del padre mio, capisci? Ha detto tutto, dopo fa silenzio. Per altri tanti anni, mi capisci? Fino a 30 anni fa silenzio, ma ormai hai detto tutto. Posso scoprire la bomba. Tu ami una donna, quella donna dice no, io appartengo a un altro. Sei servito. Basta la parola. Franco.
Sì, per cui questo io è stato glorificato in loro per sentito Dio.
Per quello che lui aveva detto.
Sì,
appunto. Loro hanno creduto, loro hanno creduto a lui, c'era quanto, quindi hanno glorificato, adesso non so più nel mondo. In loro non so più nel mondo.
Che hanno capito, sanno veramente che io sono figlio.
Osvaldo?
Ascolto.
E Mario?
Ascolto.
Giovanni.
Quindi
è stato glorificato in loro, quindi è in loro che lui non è più nel mondo.
È in loro che non è più nel mondo, si capisce? In loro, perché detto lui stava parlando con loro, fisicamente era nel mondo, non era più nel mondo.
E però a loro che sono ancora nel mondo.
Si capisce? Loro sono nel mondo e io sono più nel mondo.
Però se in loro è stato glorificato.
Si capisce? Quindi in loro io non sono più nel mondo, loro invece sono ancora nel mondo. E quindi sta operando per portarli nel suo mondo, dove lui è. Quando tu pensi una cosa, tu in quel momento stai pensando a Cuneo, mi capisci? Dai con Cuneo, stai pensando a Cuneo, mi capisci? Sei a Fossano, però tu la tua realtà è questa, tu adesso sei ancora Fossano, però col pensiero sei a Cuneo, mi capisci? Ecco, e qualcuno sta operando per convogliarti a Cuneo, là dove hai il pensiero. Ora, l'importante è il pensiero, perché tutto quello è determinato in noi dal pensiero. Quindi il nostro pensiero deve essere con Dio. Se è con Dio, a poco per volta assorbe tutto in Dio. Ma se tu non sei con Dio, tu andassi in qualunque luogo religiosino, tu quello vuoi, tu sei, hai capito? Appartiene sempre alla terra, appartiene al mondo.
Sì, se invece il mio pensiero è in Dio, glorifica Dio.
Lui, parlando loro, li ha portati, ha messo al centro, ecco, il pensiero di Dio. Li sta convogliando, loro l'hanno riconosciuto, l'hanno glorificato, l'hanno messo, adesso lui non è più nel mondo, in loro non è più nel mondo. Loro sono nel mondo, ma lui in loro non è nel mondo. E che vuol dire? In loro, nel mondo, si sta creando in loro una corrente. Loro sono nel mondo, con pensiero non sono nel mondo, hai capito? C'è ormai la tensione verso che sta assorbendo tutto, li sta portando, capisci, nello spirito.
Sì, perché quanta, dove sono col pensiero,
certo.
Quindi anche per loro.
Là dove tu sei col pensiero, già crei una corrente ascensionale che poco per volta assorbe tutto il tuo mondo in quel pensiero, se ci sei.
Gli eventi successivi turbano un poco questa corrente ascensionale.
Sì, però certo turbano, perché loro sono ancora nel mondo, però queste parole qui sono sufficienti per mantenerli, Lui dice queste cose prima, poi quando avviene, il dramma, avviene. E allora uno percepisce, sente. Allora qui siamo nel campo del sentimento, sente. Quindi con lo spirito sei là, col sentimento invece sei qua. E questo turba, perché naturalmente non è ancora tutto, non è tutto. Bisogna che ascenda poi al padre, una cosa o l'altra, per portare a realizzare la cosa. Però il fatto è di essere agganciati, lui è agganciato, Pietro lo tradisce, però ormai è agganciato, infatti piange, appena richiama, ecco, se non fosse agganciato non avrebbe, mi capisci? Ecco.
Un po' come dire, come quella luce che vediamo nella notte, no? Cioè non sappiamo, siamo ancora nella notte, però abbiamo visto quella luce, sappiamo
certo,
dove andare.
Certo.
Quindi questo...
Tanto quello ti fa capire che se lui dice ormai io non sono più nel mondo, ti fa capire, lui era nel mondo, fisicamente era nel mondo, e non è ancora morto, né è risuscitato. Niente. Quindi ti fa capire che tu puoi essere nel mondo e non sei più nel mondo.
Sì. Il pensiero...
Ecco. Quindi ti fa capire che la parte spirituale è la parte che è dominante nella vita dell'uomo. Quindi tu puoi lasciare tutto senza lasciare tutto. Tu puoi possedere tutto, hai capito? Sì. Però se col pensiero sei altrove, tu hai già lasciato tutto. Ora, quello conta. Ma tu puoi... materialmente lasciare tutto, se col pensiero non hai lasciato tutto, tu ti porti tutto dietro, continui a essere schiava. Quindi ecco, l'opera va fatta nel pensiero, nello spirito, capito? È lì che va fatto, quello bisogna proporsi.
Questo oramai, cioè dopo che hai parlato,
dopo che hai detto quello, perché l'oramai è conclusivo in quanto di un fatto precedente, mi capisci?
Sì.
Quindi avendo detto questo, ormai. Ecco, in color...
il collegamento lo vedo di più in quello che dice tutto quello che è mio è tuo e tutto quello che è mio è tuo, è quello che ha detto prima, no?
Sì.
Allora, perché quello, parlando della sua vita intima, del suo rapporto intimo con il padre, fa capire proprio che lui non è più del mondo, ma dicendo e io sono glorificato in essi, tu l'hai proprio collegato, dice, proprio perché
certo.
Ha detto io sono glorificato in essi,
salute.
Non sono più nel mondo,
certo.
Perché sono glorificato in essi vuol dire che loro mi hanno messo prima di tutto.
Certo.
È per questo che non sono più nel mondo.
Sì, ma quel prima di tutto, ma è il prima di tutto che ti gioca tutto.
Ecco,
però è l'argomento della domenica, abbiamo detto al di là del Giordano, perché? Perché è nel Giordano che si determina tutto, al di là del Giordano che si determina il prima di tutto.
Ecco, quindi ci trascina dietro.
Il problema essenziale della vita è il prima di tutto. Noi mettiamo sempre un prima di tutto, mi capisci? E restiamo ingolfati nel prima di tutto che mettiamo. E fin tanto che non mettiamo Dio prima di tutto, mi capisci, eccetera, c'è niente da fare.
La prima grazia è proprio quella.
Invece essi sono ancora nel mondo. No, sto bravo il mondo. Invece essi sono ancora nel mondo. Nino?
Sì, loro non sono ancora nel mondo, ma anche loro non appartengono più.
No, c'è la differenza. Cioè, si può essere nel mondo e appartenere al mondo. Si può essere nel mondo, non appartenere al mondo. Si può non essere più nel mondo. Cristo dice: io non sono più nel mondo. Eppure era nel mondo, non è più nel mondo. Loro invece sono ancora nel mondo, però non appartengono al mondo, lo dirà poi, non appartengono al mondo. Quindi allora si può essere nel mondo e appartenere al mondo. Ecco, allora il criterio è di quando è che si è nel mondo.
Qual è la differenza di appartenere nel pensiero? Al mondo,
capito? Nel pensiero, perché ognuno di noi appartiene a ciò per cui vive. Quindi se io vivo per il mondo, io appartengo al mondo. Sono il mondo e appartengo al mondo. Ma se io sono nel mondo e vivo peraltro per qualcosa che è fuori del mondo, io sono il mondo ma non appartengo al mondo. Il criterio di appartenenza è determinato dall'interesse che uno ha. Se il mio interesse è per le cose del mondo, io appartengo al mondo. Ognuno di noi appartiene a ciò per cui vive.
Va bene, allora se io non appartengo più al mondo, non sono più del mondo.
Non sei del mondo, ma sei nel mondo. Non sei del mondo,
sì,
ma sei nel mondo. Qui dice non, essi sono ancora nel mondo, non dice sono del mondo, non sono del mondo.
Sì.
Sono, capito? Infatti lui dice erano tuoi, tu li hai dati a me.
Sì, adesso non so se è possibile avere una chiarificazione. Ormai io non sono nel mondo, eppure era lì nel mondo, era con loro. Boh, qui è una contraddizione. Invece essi sono ancora...
No, non è una contraddizione.
Lui è lì presente fisica.
Sì, ma non era lì.
Ma non era lì.
E te lo dice chiaramente, quindi ti fa capire che sì, la sua persona quella cosa della persona.
Non sapete che io mi devo occupare.
Perché noi, come dico, noi confondiamo sempre la persona con il corpo. E cioè, lui era lì, allora dice una menzogna. Dio non dice menzogne.
No.
Allora dice, io non sono nel mondo. Era lì, parlava con loro. Come non sei nel mondo? Allora, questo vuol dire che ti invita a distinguere tra presenza fisica, cioè corpo, e persona. Quello che conta è la persona. La sua persona non era lì.
Quindi.
Noi tutti siamo qui, le nostre persone possono essere chissà dove. Quindi.
Col pensiero. Invece gli apostoli sono nel mondo. E come persone erano ancora lì nel mondo, ma non appartengono al mondo.
Non appartengono al mondo.
Però come persone erano lì.
Si capisce.
Però si dice che noi ci troviamo
lì. Lo stavano ascoltando.
E lui stava parlando, però era diverso. Lui stava parlando, ma non era lì. Loro stavano ascoltando ed erano lì.
In loro lui non era più nel mondo, che era nel padre, e l'aveva detto, mi capisce? Loro invece erano ancora nel mondo.
Ecco, loro erano ancora nel mondo, ma che differenza c'è tra non appartenevano al mondo ed erano nel mondo come presenza?
Non appartenevano al mondo perché non vivevano per il mondo, vivevano per lui. Lui non era nel mondo, quindi loro non appartenevano al mondo.
Però erano nel mondo con quale presenza? Come persona loro erano nel mondo.
Come persona, si capisce? Come persona, erano ancora nel mondo.
Tante volte noi siamo là dove abbiamo il nostro interesse.
Mm-hmm.
Noi siamo là, noi veniamo a trovarci in quel luogo in cui abbiamo... E qui come va con questo? Che dice loro invece sono ancora nel mondo.
Ma evidentemente c'è una differenza tra come era lui e come erano loro. Lui parlando loro li aveva fatto capire loro qualche cosa, però loro erano ancora, per loro il mondo era ancora una realtà, per loro il mondo era ancora una realtà, cioè non avevano assorbito tutto, mi capisci, in quello spirito di cui lui stava parlando. Una t'annuncia una verità, la verità che t'annuncia te l'annuncia in un tuo mondo. Tu dici, quando uno ti parla la verità, se tu ami la verità dici: ah, questo è vero. Tu dici questo è vero, ma tu sei ancora nella bagna, sei ancora nel mondo, mi capisci? Allora tu con l'intelletto dici questo è vero, però tu ti trovi con tutta una realtà che se non assorbi tutto in quello che con il tempo hai detto questo è vero, hai capito? Se non sono abituato,
questo è vero,
ti crea tribolazione.
L'amen sarebbe
l'amen. L'amen. Quindi tu, dicendo amen a quella verità che ti viene presentata, hai capito? Tu sei con l'intelletto, hai capito questo? Però tu hai tutto un tuo mondo che non è ancora stato assorbito, trasfigurato in questa, in quello che hai riconosciuto con l'intelletto. E quello ti crea dei problemi, mi capisci? Ecco. Perché ti crea delle conflittualità, ti crea, hai capito? Ora, hai posto un seme, e questo seme, adesso il tuo problema è quello di raccogliere tutto in quel seme lì, di portare tutto. Allora, portando tutto, allora esci dal mondo, portando tutto, altrimenti resti ancora nel mondo, però ti crea il conflitto.
Ecco, perché quando si era spiegato quello, vero, vuol dire, uno riconosce vero, si incomincia, però di lì da sottomettere l'impegno di sottomettere tutto, di guardare tutto il punto di vista.
Non è detto che uno sottometta tutto.
Ecco.
Noi sottometto tutto. Adesso, lui parlando, il figlio parlando, loro, capito, eccetera, in loro ha seminato questo, io non sono più nel mondo. Quindi, seminando questo, ha creato una corrente, però loro si trovano, crea corrente, appunto, ci sono due livelli, mi capisci? Il livello in cui loro vedono lui non è nel mondo, ma loro sono nel mondo.
Ecco. Loro lui lo vedono nella realtà giusta, come lui ha parlato.
Giusto, ci capisci? Ma loro però hanno ancora un'altra realtà. Noi siamo costituiti da due realtà, mi capisci? Ed è la grande tribolazione di ogni uomo. Noi siamo formati da due realtà. Una realtà che è eterna. Noi abbiamo in noi questa presenza dell'eterno, che crea in noi la passione dell'assoluto. Noi tutto quel che amiamo vogliamo che sia eterno, mi capisci? Appunto perché abbiamo presente l'eterno. Ma ci troviamo con una realtà che non è eterna. E tutto il conflitto, la tristezza della vita è determinata da questo, che noi amiamo l'eterno e ci troviamo invece a vivere in mezzo a creature, a cose, a interessi che non sono eterni. Maria, Delfina.
Immagino, io siamo nel mondo in quanto c'è un cammino da percorrere.
E quel cammino, ora tu non faresti il cammino se tu non fossi già sotto un certo aspetto dall'altra parte. Quindi tu hai, perché se tu non avessi preso dall'altra parte, tu saresti tutto nella bagna qui, capisci? Viveresti tutto qui. Invece già hai un piede nell'altra parte e un piede qui.
C'è un seme da portare a maturazione.
Allora c'è questa tensione, capisci? Perché o cali il cielo sulla terra, o altrimenti assorbi la terra in cielo. C'è niente da fare, capito? C'è questa tensione qui, capisci?
Una convinzione da realizzare.
Se tu stai prendendo il treno, hai un piede sul treno e l'altro sul marciapiede, ti devi decidere, capisci? O scendi o sali tu con tutti e due i piedi, mi capisci? Altrimenti resti straziata, capisci? È la situazione nostra.
Cioè, solo con lo Spirito Santo che è la creatura, non è più nel mondo.
Con lo Spirito Santo non è più nel mondo.
Sono conoscenze intellettuali, sono ancora... Anche se non sono più, attraverso
il seme c'è, capisci? Cioè, c'è questo seme che tende ad assorbirti tutto nello spirito, tu portati tutto nel cielo. Tutto è già cielo, anche la nostra terra è già cielo, mi capisci? Però per capire e per assorbire la tua terra in cielo, tu ti devi portare in cielo. Fino a che resti sulla terra, hai sempre il conflitto tra il cielo e la terra, capisci? Quindi ti devi portare in cielo, tu assorbi la tua terra in cielo, ma ti devi portare in cielo. Allora Dio ti dà la possibilità di portarti in cielo col pensiero. Col pensiero. Ecco, col pensiero ora comincia ad assorbire la terra in cielo, mi capisci?
Sì, perché pensare che fin quando il figlio parla, quindi usa segni, la creatura coglie questi segni ed è nel mondo, perché
nel mondo
ed è nel mondo, anche se
però, è raccolta in però scuola. Vedi, lui parlando ti crea la corrente ascensionale, mi capisci? Per cui ogni cosa, infatti noi se le cose che ci vengono date, terra, mondo, noi non le contempliamo, e quindi non le raccogliamo in Dio, queste ci torturano, queste ci portano via, queste ci creano l'inferno. Hai capito? Ogni cosa va contemplata, e soltanto contemplata, ma per contemplare tu appartiene al corrente ascensionale, devi portarti in cielo. Devi portarti in cielo, capisci? Per assorbire nel cielo quello che Dio ti prende in terra. Ecco per cui è necessario pregare sempre.
Diciamo, ricordare che mio avevi detto che si entra nel cielo di Dio, no? Quindi non si è più nel mondo.
Dicendo questo è mio, capisci? È lui. Lui pone un seme nella creatura. Pone un seme nella creatura.
Non è più legata né al mondo né ai
semi. Pone un seme nella creatura. No, questo è mio, un segno, capisci?
No,
è un segno che va portato nello spirito, perché tutto arriva a noi come segno,
certo.
Perché arriva nel pensiero del Dio, e in quanto arriva nel pensiero del Dio è un segno, mi capisci? Io devo passare allo spirito. Lo spirito viene soltanto da Dio.
Solo da Padre. Solo da Padre. Quando arriva allo spirito,
per cui devo contemplare ogni cosa, mi capisci? Perché io resto nel campo dei segni. E i segni sono ambigui. Franco. E i segni sono ambigui. Franco.
Il confine per non essere più nel mondo è tutto sottomesso al figlio per essere...
Sì, certo, padre. Certo. Infatti dico, lui ti semina il cielo nella tua vita e poi ti dice assorbi tutto nel cielo, sottometti tutto. E tutto il lavoro, no? È la partecipazione, vai a lavorare nella mia vigna, cos'è questo lavorare? E questo assorbi tutta la tua terra, capisci, nel cielo. Capito? Osvaldo?
Lui dicendo essi sono nel mondo è un'affermazione che vale per ognuno di noi.
Per ognuno di noi, si capisce. Però l'importante è essere nel mondo e non essere del mondo. Allora bisogna capire bene, bene cosa, appunto come abbiamo detto prima, cosa fa la differenza. Perché noi possiamo essere nel mondo ed essere del mondo e diventa una tragedia. Perché noi apparteniamo, finiamo di appartenere a ciò per cui viviamo. All'interesse principale che portiamo di noi, è l'interesse che determina l'appartenenza. Ognuno di noi nasce in una famiglia, appartiene a una famiglia, ma vivendo appartiene a ciò per cui vive. Per cui è il fine che determina la tua appartenenza. E fino a che noi non viviamo per Dio, noi apparteniamo ad altro da Dio. E questo appartenere ad altro ti tortura, perché tu sei fatto per Dio, sei fatto per l'assoluto, ti riposi soltanto in Dio. Vivendo per altro, quello ti crea la tortura, lo strazio. Perché? Perché crea appartenenza. Quindi, in quanto uno vive per, determina la sua paternità, dipende dalla sua appartenenza, capisci? E l'appartenenza ti rende schiavo. Tu non puoi fare a meno, perché appartieni a.
E quindi la via d'uscita è...
La via d'uscita è quello di vivere per Dio, perché vivendo per Dio tu appartieni a Dio. Se vivi per conoscere Dio, tu appartieni a Dio. Ma se tu vivi per altro da Dio, tu appartieni ad altro da Dio. E ciò a cui tu appartieni, quello vanta la sua proprietà. Ecco per cui le creature che sono serve, tutte sono serve, se tu vivi per quello, diventano tuo padrone e vantano la proprietà. Allora cominci a sperimentare cosa vuol dire avere per padrone altro da Dio. Ma sei tu che dentro di te hai eletto un altro padre, vivendo per, noi non ci rendiamo conto, ma noi vivendo per eleggiamo un padre ed eleggiamo un padrone. Ora, se noi viviamo per altro da Dio, forse anche un'istituzione, una chiesa, tutto quello che tu vuoi, tu vivi per altro, e non è Dio, vivi per altro da Dio, vivendo per altro da Dio, e capito? Tu fai passare ciò per cui tu vivi dalla posizione di servo alla posizione di padrone. E padrone, allora, avanti i diritti di padrone. E diventa un pessimo padrone. Tutte le creature sono serve. Come serve funziona benissimo. Filano che un piacere. Ma nel momento in cui si accorgono che sono padrone tue perché tu stai vivendo per loro, si è finito, sono pessime padrone.
E quindi, diciamo,
occhio al semaforo.
E quindi basta diciamo, qualsiasi situazione minima, qualsiasi cosa che diciamo, viene davanti agli occhi durante le 24 ore, sempre dire, è Dio che me la presenta.
È Dio che te la presenta. Dio presenta. Ma tu lo puoi dire soltanto se vivi per Dio. Perché altrimenti tu dimentichi Dio. Tu puoi dire, Dio come presente, se tu hai in testa Dio, mi capisci, hai presente Dio, altrimenti sei preso, tu arrivi sempre in ritardo. Comprendi? Se tu hai interesse per Dio, allora porti il Dio nel tuo pensiero e allora naturalmente attribuisci e riferisci tutte le cose a Dio. Perché lo ce l'hai presente. Ma se non ce l'hai presente, tu arrivi tardi. Mi capisci o no?
Sì.
Vabbè. Giovanna.
Se lui in noi non è più nel mondo... E noi siamo ancora nel mondo. E c'è una frattura.
Si capisce. Te l'ho detto. Se tu stai pensando a Cuneo e sei invece qui, tu soffri. Adesso parlo di Cuneo, sciocamente. Al posto di Cuneo metti una persona. Tu stai pensando a una persona, quella persona è lontana. Tu sei qui con altre presenze, altre persone. Tu soffri. Perché tu sei con quella persona. Vedi come si crea una corrente? Ecco, e quella corrente tende a portarti alla presenza, siamo creati per una presenza, tende a portarti a quella presenza, la presenza a vivere con quella persona che hai portato nel pensiero. E se tu non puoi in qualche modo restare alla presenza di quella persona, tu crei sofferenza perché tu stai vivendo con quella persona, ma non sei con quella persona perché non puoi avere quel punto di vista che ha la persona. Quindi si crea una situazione di tribolazione, di sofferenza, di sofferenza, vorresti essere sempre con ciò che hai presente nel pensiero, con colui che hai sempre presente nel pensiero. Quindi è questa corrente che forma in noi desideri, che forma in noi passione, che forma, che diventa vita, che diventa vita. E che non devi essere tranquillo fintanto che tu non hai realizzato la comunione, cioè la presenza costante con l'altro. Perché ci si sposa? Per quale motivo ci si sposa? Per stare insieme, quello di stare insieme è realizzare quella presenza alla quale tu stai pensando. Tutto lì.
Sì, qui allora degli apostoli, vuol dire che gli apostoli non sono... Perché si hanno messo in alto, no? Se lui è stato glorificato in essi, loro l'hanno già messo al primo posto.
Si capisce.
Però non sono ancora stabili in questo pensiero.
Ma è, hanno tutto un mondo da convogliare lì. Come dico, tu ami una persona, l'hai messa al primo posto quella persona, ma tu attualmente non sei con quella persona. Quindi tu devi trasformare tutto l'ambiente in cui ti trovi adesso, altre persone, in quella persona là. Ho detto che quando scopri che la presenza di uno si trova in un certo luogo, se tu vuoi arrivare in quel luogo, e tu vuoi arrivare in quel luogo perché ami quell'uno, tu devi lasciare tutti gli altri luoghi. Non puoi arrivare in quel luogo mantenendo gli altri luoghi, c'è niente da fare. Mi capisci? Ma se non ami quella persona in quel luogo, te ne farei altamente di andare in quel luogo. Hai capito?
Sì, quindi questo tempo che si ama quella persona che però non si è ancora realizzato.
Punto, c'è un punto in noi, pensiero. Se è, perché ho detto, tu, ho parlato dell'assenza e della presenza, la condizione per trovare una presenza è che si realizzino due dati, capisci? Prima di tutto che ci sia il pensiero di quella in noi, però non basta pensare una persona per essere con quella persona, mi capisci? Devi andare nel luogo, quindi pensiero e luogo, hai capito? Solo che per andare in quel luogo in cui c'è quella persona, tu devi lasciare tutti gli altri luoghi, va bene di tutto quello che hai. Simona, Pinuccia.
Ma essere nel mondo è diverso da essere del mondo.
E lo credo bene.
Sì, ma quando ho sottomesso tutto al pensiero, al figlio di Dio, no? Quando ho sottomesso
tutto... sottomesso tutto, allora non parliamo un altro linguaggio.
No, ma perché prima è stato detto che quando è tutto sottomesso io non sono più nel mondo. Ma quando tutto è sottomesso non sono più del mondo, ma io sono sempre...
No. Tu appartieni al mondo in quanto vivi per il mondo.
Sì,
per cui il mondo ce l'hai nella testa.
Sì,
quando tu hai il mondo nella testa, vivi l'automobile, la televisione, la macchina, la famiglia, eccetera, quando tu appartieni al mondo, appartieni a queste cose per cui che tu porti nella testa.
E dico che sono del mondo.
Tu sei del mondo. Sei nel mondo e sei del mondo. Appartieni, il che vuol dire che quelle cose per cui tu vivi sono tuoi padroni.
Sì. Se non vivo più per queste cose, per le cose del mondo...
Tu sei nel mondo,
io e vivo per Dio...
Allora, tu, a quel punto lì tu non appartieni più al mondo, non appartieni, ma sei
nel
mondo. Sei nel mondo, ma non sei del mondo.
Ma prima, con Domenico, hai detto con lo Spirito Santo, io non sono più nel mondo, ma io nel mondo ci sono finché muoio.
No, la versione è diversa. Lo Spirito Santo ti arriva quando tutto è sottomesso al figlio, eccetera... Non sei più nel mondo come Gesù, che era in mezzo a loro, non era più nel mondo. Non è sempre nel mondo. Tu sei con Dio che parla con te in tutto. E Dio è cielo. Tu sei nel cielo.
Quindi supero anche quell'essere nel
mondo. Ma si capisce, perché il mondo, non sei più nel mondo, sei con Dio, sei nel cielo di Dio.
Ecco, pensavo che quello fosse...
Perché in tutto tu vedi Dio che parla con te, vedi la presenza di Dio, infatti lo Spirito di verità venendo vi condurrà a vedere la verità in tutto, quello Dio vede la verità, vedere Dio in tutto, vedere la presenza di Dio in tutto, vedere la presenza di tutto, quello è cielo, tutto cielo.
Sì, qui è toccare la vita eterna già.
Capisci? Il nostro mondo è già cielo, la realtà è tutto cielo, siamo noi, hai capito? È problema di testa, hai capito? Pinuccio.
Sì, quando la realtà per noi è Dio, allora non siamo anche noi più nel mondo. Però fin tanto che per noi la realtà, anche se non apparteniamo a questa realtà...
Senti bene, quando mi dici realtà il termine è ambiguo.
R maiuscola.
Non basta. Devi dirmi ciò per cui io vivo, se vuoi capisci, aiutare a capire qualche cosa. Perché altrimenti confondiamo le cose. Realtà, allora, tutti credono in realtà, eccetera, quando è finito più.
Ciò per cui io vivo... Mi crea l'appartenenza.
Se tu vivi per il mondo, tu appartieni al mondo,
sì.
Pregassi e dicessi il rosario da mattina a sera, tu appartieni al mondo, e il mondo è il tuo padrone,
certo.
C'è niente da fare. Se però... tu vivi per conoscere Dio, sì, tu sei nel mondo, ma non appartieni più al mondo.
Cioè, c'è un progresso...
Facci anche la prostituta, arrivo ai termini estremi.
Non appartengo più al mondo.
Facessi anche la prostituta.
Man mano che sottometto tutto a Dio, che cerco Dio perché vivo per Dio, lui assorbe tutta la mia realtà.
Tutto nel suo cielo.
Me la trasforma in cielo.
Tutto in cielo.
Il giorno in cui per me tutto è cielo...
Tutto è cielo. Tu non sei più nel mondo.
Allora spiego quello che voleva dire prima, cioè Dio è la realtà.
Io non sono più nel mondo. Non sono più nel mondo.
Allora non sono più nel mondo, anche se fisicamente vivo ancora nel mondo, è logico, come Gesù che era presente, però non...
Quel fisicamente è parola di Dio, mi capisci? È segno di Dio, sì, sì. È segno di Dio. Ora tutti i segni di Dio sono tutti nel cielo di Dio. Che differenza c'è tra cielo e terra? Noi facciamo sempre dei pasticci, sempre la Babilonia. Mi capisci? Che differenza c'è tra cielo e mondo, tra cielo e terra? Che differenza c'è? Nel cielo è che tutto è parola di Dio, tutto è segno di Dio, tutto è, si riferisce a Dio. Noi qui invece riferiamo le cose ad altri, tutto lì.
Sì, sì. Cioè in terra noi
riferiamo... che non riferiamo tutto a Dio, riferendo tutto a Dio, la terra diventa cielo, il mondo diventa cielo.
Cioè fin tanto che guardiamo le cose con i nostri occhi, vediamo terra. E invece quando vediamo con gli occhi di Dio, dal punto di vista di Dio, allora tutto è cielo. Quella parola invece che è importante, no? Perché contrappone la realtà in cui si trovano loro alla realtà in cui si trova
lui.
Cristo, ecco, quindi questa contrapposizione. Nello stesso tempo, ci fa, dicendo come è lui, ci fa capire la meta a cui dobbiamo tendere.
Allora, mentre io vengo a te, Nino?
Sì, lui ha preannunciato quel suo venire, perché a un certo punto lui non è più nemmeno fisicamente nel mondo. A quel punto lì...
No, ma adesso è fisicamente nel mondo. Attualmente sta parlando fisicamente nel mondo.
Ma quando dice io vengo a te...
Mentre. Loro sono ancora nel mondo, mentre...
Allora, mentre lui è già tutto unito al padre. Non so.
No, dice io vengo... C'è quel vengo. Il vengo, capisci,
è un
movimento, un'azione che si sta compiendo,
per noi.
Sta andando, sta parlando e sta andando.
Però quel io vengo a te è sempre in noi.
Ah, sempre per gli uomini, sì, è in loro. Lui sta parlando per noi, quindi... Sì, sì. E situazione
allora segna
che lui già fin dall'inizio il padre non mi lascia mai solo, quindi
segna quel tempo di transito tra
loro,
il cercare Dio e il trovarlo completamente,
certo. E questo movimento, capisci, che si è creato appunto in quanto loro mi hanno glorificato, qui non appartengono più al mondo, mentre io vengo a te, per cui in loro c'è questa corrente ascensionale,
sì, sì.
Ho detto prima corrente ascensionale, che si è creata, capisci, Frank?
Loro sono ancora nel mondo, mentre io vengo a te. Ma richiamato quello, non so perché, mentre parlavi con lui, quello che dice la Maddalena, non sono ancora salito al Padre. Mentre vengo a te, perché lo seguono in questo movimento.
E si capisce.
Perché
in loro io sto venendo sto andando al Padre, in loro lui sta andando al Padre, capisci? In loro
sta
andando al Padre. Per cui in loro c'è, cioè loro non sono stati, sono in movimento. Per quello che lui ha detto a loro e loro hanno creduto, per questo loro sono in movimento. Okay.
Quindi quando ha detto prima ormai io non sono più nel mondo, non è più nel mondo, in loro sta andando al Padre, e qui dice mentre io vengo a te.
Ecco. Certo.
E vuol far prendere consapevolezza di questo.
Avendo detto quello che ha detto, in loro vedono il loro maestro che sta andando al Padre, mi capisci?
E hanno la possibilità.
Vedono di... lui che sta andando al Padre.
E questo vedere lui che va al Padre è per... Gesù dice
per le parole che lui ha detto, loro tendono a capire le parole che lui ha detto, e quindi lui in loro sta andando al Padre.
Allora poco per volta si forma questa capacità di guardarlo dal Padre.
Capisce. Maria? Delfina?
Rientra nell'unità di Dio per completarci, no?
Non lui per completarsi, lui completo.
Noi,
sì,
dal non essere più nel mondo all'andare a Dio, c'è ancora tutto un cammino da percorrere.
No, okay. Si capisce. Prima di tutto bisogna che colui che è venuto nel mondo, cioè il figlio di Dio, è venuto nel mondo, lui in noi va dal Padre, perché andando al Padre poi porta con sé tutto il mondo. Mi capisci? Porta con sé tutto, in noi porta con sé tutto il mondo, ma prima è lui che deve andare al Padre. Andando al Padre lui porta con sé tutto il nostro mondo, perché lui è la conclusione di tutto il nostro mondo, capisci? Domenico.
Come lui va al Padre?
Va al Padre in quanto, però lui ha seminato in noi il principio.
Padre il principio.
Ha seminato in noi il principio. Avendo seminato in noi il principio, tutto quello che è conseguente al principio crea in noi questo bisogno di riportarlo al principio. Per cui quello che viene dal principio, il figlio che viene dal principio, in noi
ascende
al Padre.
Ma loro stavano ascoltando Cristo che parlava in quel momento.
Certo.
Per chi aveva capito che lui era per sentito Dio, figlio di Dio, pensiero di Dio, erano da lui venivano raccolti nel pensiero del Padre,
certo,
che è il luogo in cui si trova il Padre,
certo,
dicendo mentre io vengo a te, si riferisce già al luogo in cui si trova il Padre.
Il Padre abita nel suo luogo.
Sì, no, abita nel suo pensiero, ma pensiero in me che pensa al Padre, pensiero in me che è stato formato dal Figlio, che è se stesso, che la creatura non sa, quindi pensiero in me.
Chiuso,
che
pensa... non, nessuno ti segue. Franco?
Sì, solo qui è la punta del discorso, mentre io...
Sì, vengo... certo, certo. Parlo... Lui ha creato il movimento, parlando del, capito, del fine, principio, fine, eccetera, che crea il movimento. Col movimento però è... Siccome loro hanno glorificato lui, il movimento è tra il figlio di Dio in loro e il Padre.
Sì.
È il figlio di Dio che... Allora, il figlio di Dio però, capisci, andando in loro al Padre, ascendendo al Padre, trascina con sé tutta la creazione, capisci?
Ecco.
Per cui la creatura che crede in lui porta tutto il suo mondo. Ecco perché il mondo viene assorbito nel cielo. Porta tutto il suo mondo nel Padre per vederlo dal punto di vista del Padre.
Questo portare il mondo al Padre segno per segno, non è una cosa...
Dico l'anima di tutto è il Cristo, è il figlio di Dio. È il figlio di Dio che ascende, non è l'universo che ascende, mi capisci? Cioè, l'universo si incentra nel figlio di Dio. Perché tutto è fatto nel figlio di Dio, nel pensiero di Dio. Sì. Però tu non puoi portare le singole cose, i singoli avvenimenti al Padre... E portando il pensiero di Dio, cioè il figlio di Dio, al Padre, che in questo pensiero di Dio che porti al Padre, hai capito, tutto l'universo, tutta l'opera di Dio viene portata al Padre, portando il pensiero.
Ma allora
vedi che l'elemento determinante sarebbe il pensiero. Quando tu il pensiero, hai capito, ce l'hai là, poco per volta ti accorgi che tutto il tuo mondo lo riferisci là. Ma è perché il pensiero l'hai là. È il pensiero che trascina tutto. Tu vivi... L'hai capito, no? Basta, chiudo. Provato. Hai capito, no? Basta.
Sì, ma però era ancora...
Di.
Per seguirlo, questo pensiero è tutto. Bisogna aver già tutto, mi sono messo tutto al pensiero di Dio.
Logico. Pensiero di Dio deve essere dominante in te. Sottomesso vuol dire che deve essere dominante. Se tu ami una persona... Mi capisci? Tu tendi a realizzare la vita con quella persona. Cosa fai? Ma devi averla messa al di sopra di tutto, quella persona. Prima di tutto, al di sopra di tutto. E allora cosa fai? E stai convogliandoti in quel pensiero lì. Stai convogliando tutto in quel pensiero lì. È quel pensiero che ti attrae. E cosa attrae? Vedi che ti sta convogliando tutto il tuo mondo in quello. Attenti, tu non trovi la presenza. Tu non realizzi la presenza. Resta sempre soltanto come pensiero, ma la realtà è un'altra, tutti sei in un'altra realtà. Vuol dire che la tua realtà sia assorbita da quel pensiero che tu hai messo di sopra di tutto. È la tua realtà che deve essere assorbita lì. Hai capito?
Per giustizia
o per ingiustizia. Ti sei innamorato di una donna, giusto o ingiusto, mi capisci? Stai convogliando tutto quello. Mi capisci? Giusto o ingiusto?
Non
per Dio è...
Non puoi farne a meno,
perché la porti nel pensiero. Ho detto che il grande guaio è quando noi, capito? Una realtà del mondo, una creatura, qualunque cosa, entra nel pensiero. Perché quel pensiero lì, per noi, il pensiero ha la passione dell'assoluto.
e tende quindi ad assorbire, ad unificare tutto in quello. Noi come bisogno siamo fatti per Dio, ma noi corriamo il rischio di idolatrare ciò che non è Dio, cioè di mettere nel pensiero. Ecco perché bisogna fare molto in fretta a passare dalle cose, dalle creature che arrivano a noi, al pensiero di Dio. Altrimenti quelle cose entrano come tuo pensiero e ti rendono schiavo, capisci? Non puoi uscirne, se no vale pagare fino all'ultimo spicciolo. Metti presto d'accordo, Ruslanda.
Se lui dice loro sono nel mondo, mentre io sono in cammino verso il Padre, no? Cioè ci indica la strada che dobbiamo fare.
Ma se capisci, tu capisci. Se tu cammini con uno, sei con uno, e questo qui, hai capito, ti precede, e tu, hai capito, arranchi per cercare di andare dietro, per non perdere il contatto, mi capisci? Ora, certamente Cristo non è uno che sta, è uno che va, stando al Padre. E noi, se vogliamo stare con Lui, dobbiamo arrancare. Non vuoi dire Dio sta con me? No, Dio non sta con te, Dio torna a Dio, mi capisci? Tutto viene da Dio e tutto torna a Dio. Se tu vuoi stare, sei tu che devi stare con Lui, tu per stare con Lui devi arrancare, Lui ti presiede, hai capito?
Sì, e come la mettiamo con il fatto che il figlio che arriva fino a lì e poi ci deve consegnare al padre?
Tu andandogli dietro arriva un certo momento in cui Lui ti conduce a vedere la sorgente, a vedere il suo principio, a vedere il padre. A quel punto lì Lui si ritira e dice bevi tutto quello che vuoi, mi capisci, perché il padre ti ama, eccetera, va bene. Cioè arriva un certo momento in cui Lui ti pone in rapporto diretto, personale, col Padre, affinché tu possa partecipare di quello di cui Lui partecipa. Hai capito? Ho fatto molte volte l'esempio della sorgente, capisci? Io conosco una sorgente, hai capito? Tu hai sete, e dico vieni dietro di me, io ti conto come della sorgente, capito? E tu vieni dietro, io sto andando alla sorgente, tu mi vieni dietro, mi capisci? Ma quando arriva la sorgente, cosa succede? Io ti saluto quando arriva la sorgente, non capisci? Mi metto da parte, perché se non mi metto da parte tu non bevi, capito? Quella è la sorgente, a quel punto lì tu ti butti nella sorgente e io sono da parte, guai se volessi essere in mezzo. Ora, ecco, l'opera completa del figlio è quella, di condurci al padre, di darci la possibilità, hai capito, di bere al padre come lui beve. Tutto quello che ha studiato padre, io l'ho dato a voi, cioè, con la possibilità di attingere personalmente al principio, al padre. Il padre non rifiuta nulla a nessuno, dice lui. Non rifiuta nessuno perché il padre vi ama. Il che vuol dire che vi concede qualunque cosa chiederete. Hai capito?
Sì.
Ma lui aveva già detto che non era nel mondo, quindi era col padre.
Si capisce.
Adesso invece dice vengo.
Ma è proprio questo suo essere col padre che stabilisce questo vengo, ho detto, avviene nell'anima dell'uomo. Perché lui, in loro, non è più nel mondo. Loro sono nel mondo. Mi vuoi dire cosa succede lì? Tu capisci che abbiamo due termini, uno in alto, l'altro in basso, due termini, movimento. Per cui, ecco, lui in loro sta andando al padre. Proprio che sta andando al padre, lui è già nel padre, lui è sempre nel padre. Il padre non mi lascia mai solo, cioè, beh, allora fanno con solo, è Dio.
Sì, lui è... Li lega a sé, cioè lì.
Li ha già legati a sé. Li ha già legati a sé.
Li conduce allora.
Quando li ha presi dal mondo, è lui che li ha presi dal mondo, quindi evidentemente presi dal mondo e li ha legati a sé. Capisci? Ma c'è tutto un lungo cammino, eh? Quando parti dal mondo hai voglia, capisci? È come se tu partissi su una cima di un viso, parti, ma prima ti arriva la cima di un viso hai voglia. Quindi c'è tutto. Quindi Cristo fa quest'opera, viene lì dove noi siamo, ci porta via. Lui solo può portarci via, te tiene su, ci può portare via il mondo. Lui che l'ha preso al mondo ha degli argomenti tali, chi ti può dire di creatura di dire non provare a mangiare e vestire, già io non provo a mangiare e vestire, domani sono morto. Lui che è il creatore, lui può dire no, ci posso io. Ah, dico, se me lo dice il creatore, mi capisci? Hai voglia. Capisci? Se me lo dice Agnelli è venuto forzato, l'avessi incontrato per l'estate, tu non puoi farti niente, ci penso io, mi capisci? Lui dice, ci penso io. Fa soltanto questo lavoro qui, ci penso io. Tu hai detto, lo dice Agnelli, hai soldi, eccetera. Allora io faccio quello che mi dice lui. Lui provvede a tutto il resto, hai capito questo? E ce lo dice Dio creatore. E noi facciamo, ma però, questo... siamo proprio semi. Scusa tanto, è Dio creatore che te lo dice. Dice, non guarda il mangiare e vestire, ci penso io. Tu pensa questo, preoccupati di questo. E noi siamo lì a girare attorno e dice, ma adesso questo come farò domani? Perché evidentemente per noi la fede, capisci? Abbiamo più fede in Agnelli che in fede in Dio. Marisa.
mi sono chiesta come reagiva Maria.
Reagiva come reagivano gli apostoli.
Lo ascoltava, c'era lei.
Reagiva come reagivano gli apostoli. Perché anche Maria doveva arrivare a Pentecoste. Maria è stata salvata da suo figlio e da suo figlio morto in croce. Da suo figlio morto in croce. Per cui anche Maria tante cose le capiva e tante cose non le capiva, però lo custodiva, perché si credo che queste cose di custodire. C'è mio figlio che parla, e hai voglia, dunque, è mio figlio. Quindi allora le cose che non capiva le meditava, le custodiva, eccetera, in attesa di arrivare allo Spirito. Ma per arrivare allo Spirito aveva passato la morte del figlio, perché lei era legata al figlio. A un certo momento anche per lei c'è stato, mi capisci, vero? E questa necessità di superare quel figlio, necessità che ogni creatura ha, capito? Come ha avuto Maria Maddalena, e non trattenermi. Quindi c'è questa necessità anche per Maria, perché Maria era suo figlio, quindi ha un certo punto dovuto superare questo, ecco, per cui Maria è stata salvata dal suo figlio che muore in croce, e questo poi dopo l'ha portata all'apertura al Pentecoste, era Pentecoste con tutti gli altri. Che vuol dire che tutta la funzione di Maria è per noi, capito? Simone.
Quando Gesù, adesso prima ha detto io non sono più nel mondo, quindi quando Gesù era nel mondo parlava di cose della terra, legava le cose, legava la terra al cielo.
Non è mai stato del mondo, certo. Mai, logico. Però lui era nel mondo, è venuto nel mondo perché capisci, io capisco soltanto l'italiano. Se Dio mi vuole salvare mi deve parlare in italiano, perché io un altro linguaggio non lo capisco. Quindi noi abbiamo il linguaggio del mondo, capiamo soltanto il linguaggio del mondo. Se Dio ci vuole salvare deve venire nel mondo a parlarci il linguaggio del mondo. Quindi lui è venuto e parla il linguaggio del mondo, ecco, venuto nel mondo. Mi capisci? Parla il linguaggio del mondo. Agricoltori, seminatori, terra, semi, acqua, fiumi, eccetera, fuoco, tutto quel che vuoi, argomenti nostri, terreni. Vi ho parlato di cose della terra, dice, vi ho parlato di cose della terra. Però dice, guarda che c'è lo Spirito. Quindi ci collegava a queste cose di cui lui parlava con lo Spirito, ecco la differenza. Noi parliamo di cose della terra, facciamo sentimento e poesia. Io parlo di agricoltore, capisci? Semi, eccetera, autunno, foglie, no, faccio la bella poesia, mi capisci? Lui non fa la poesia, lui ti parla di queste cose qui e te le collega con lo Spirito. Hanno un significato, eccetera. Hai capito questo? Ecco che ti collega tutte le cose, non te le lasci separate, non ti fa il sentimento, ti collega tutte le cose. E poi in un certo momento lui entra in tutte quelle cose di cui lui ti ha parlato.
Quindi quando non è più nel mondo ci parla argomenti del cielo,
ecco,
solo più argomenti
certo. Ed è lì che però per parlarci delle cose del cielo bisogna che abbia preparato noi a capire. Se lui fosse venuto sulla terra e avesse parlato di cose del cielo, frattura completa. Invece parlando di cose della terra, collegate con, ecco, vedi il passaggio, collegate con il cielo, forma in noi la capacità adesso di ascoltare le cose del cielo. Abbiamo capito che il cielo è una realtà, capito? Non è una fantasia.
Quindi questo mentre io vengo a te, e poi c'è questo passaggio, questa pratica del passaggio,
si capisce.
Delle cose, a restare nelle
cose capisce, del cielo. Si capisce, perché si prepara per restare nelle cose del cielo, capisci? Al punto tale che il cielo deve assorbire tutto, tutto, perché tutto è il cielo, capisci?
Il passaggio dell'ascensore che...
Certo, si capisce, certo. Pinuccio.
Sì, questo mentre io vengo a te, è evidente quello che hai parlato della corrente ascensionale, no? Perché in noi che... deve avvenire questa ascensione.
Solo in noi, mica in lui, tutto lo fa per noi, ma è logico.
E allora se è lecito associare questo argomento con quel tema che hai annunciato per domani, mi è venuto da vedere questo, che cioè quando lui dice mentre invece essi sono ancora nel mondo, cioè fin tanto che siamo nel mondo non abbiamo ancora l'età per amare. E allora lui ascende al cielo per preparare in noi la capacità, vero? No. Allora aspettiamo domani.
Se tu nel mondo non hai l'età per amare, sei fregata in pieno.
Ah, non potremo mai ascendere al cielo.
Oh, per carità, ma penso...
Quindi è prima che deve formarsi, penso... è per questo che andiamo nel Giordano. Lì
pensa un po'.
Domani è Giordano.
Pensa un po'.
No, Giovanni che batte.
Al di là del Giordano. Ma ognuno fa come può.
No, domani si parla di Giordano. Dove Giovanni battezzava? Dove battezzava? Al di là o nel Giordano?
Al di là del
Comunque,
Giordano.
Comunque, questo mentre io scendo al cielo, anch'io lo collego con la frase che ha ricordato Franca con Maria Maddalena. Ecco. Non sono ancora salito in te. Ecco, cioè, quindi vuol dire che...
deve iniziare questa ascensione in noi. C'è questo...
È lui che parla in questa ascensione.
Ecco, quindi è il momento in cui...
Se noi lo glorifichiamo, lui fa questa ascensione.
È il momento in cui l'anima prende consapevolezza che deve riportare al Padre il pensiero di Dio, questa scoperta del pensiero oggettivo che ha trovato in sé. Ecco.
Deve sottomettere tutto, glorificare, sottomettere tutto al pensiero di Dio, cioè al figlio di Dio. Sottomesso tutto, il figlio adesso ti consegna al Padre.
Perché dobbiamo scoprire il principio di questo pensiero di Dio che abbiamo in noi.
Certo.
Altrimenti non...
Adesso il pensiero di Dio in te diventa dannazione tua.
Perché pensiamo che non solo perché pensiamo che sia nostro, ma perché non conosciamo il principio di esso.
Basta. Secondo il silenzio. Nina,
tu pensiero. Si può essere nel mondo ed essere del mondo. Si può essere nel mondo e non più essere del mondo.
Non ho capito. Si può essere
nel mondo e non più essere del mondo. Si può essere nel mondo e non essere più nel mondo.
Franco.
Gesù con queste parole ci prepara a ritrovarlo alla destra del Padre.
Maria?
Camminate fin tanto che la luce con voi, perché non sempre avrete.
Per non essere sorpresi dalle tenebre, dice. Per non essere sorpresi dalle tenebre. Delfina?
In Dio tutto esiste, ed è in questa esistenza che dobbiamo camminare per completarci nell'Eterno.
Sì, sì. Quello che ti completa nell'Eterno è Dio, è Padre.
Sì, Cristo si parla dell'ascensione. Prima di morire si parla dell'ascensione.
Osvaldo.
Dio e Padre e Figlio sono una cosa sola e ci fa capire che anche noi dobbiamo diventare una cosa sola.
Con loro, ti capisco.
Cioè dobbiamo diventare come Dio.
Ti capisco. Giovanna.
Se questo seguire è Cristo. Cioè, e dove noi
questo, tu lo segui se lo capisci.
Appunto, ma diciamo
cercando di capire tu lo segui. Se cerchi di capire quello che lui ti dice, tu lo segui. Ma se tu non cerchi di capire, tu puoi seguirlo e lo perdi. Puoi seguire tutto quello che vuoi e lo perdi.
Sì, perché se cerco di capire, cerco quel pensiero, quindi è loro il pensiero.
Perché è lui che parlando con te ti traccia la strada, capisci? Parlando ti fa camminare. Se tu ti impegni a capire, ti fa camminare. Marisa.
Io non c'ero sabato, volevo chiedere questa glorificazione. È giusto pensare che la fa solo il Padre?
Sì, il Padre che glorifica il Figlio. Solo il Padre glorifica il Figlio. Perché glorificare uno vuol dire riconoscere quel che uno è. E siccome l'essere assoluto è il Padre, è soltanto dal Padre che si riceve l'essere. L'essere si riceve dal Padre, capito? Quindi è soltanto conoscendo dal Padre che noi conosciamo il Figlio, lo Spirito Santo e anche le creature. Per cui ognuno acquista quell'essere che ha in rapporto al Padre. Quindi il Padre è l'elemento fisso determinante, non so, la gloria di Dio.
È il Padre che ti fa riconoscere quel che tu sei.
Si capisce? Si va.
Cristo dice: io sono la via.
Certo, Pinuccio.
Dio vuole portarci via al mondo per assorbirci nel suo cielo.
Sì, ma portarci via al mondo non è poi portarci via al mondo, capisci? Portarci via l'appartenenza al mondo, no? All'appartenenza al mondo, cioè al vivere per il mondo, sì, perché siamo stati creati per vivere per Dio, no? Perché il mondo è una cosa buona, il mondo non è mica il demonio, tutto è buono.
A vivere per
ecco,
il
siamo
mondo,
noi, e l'errore lo facciamo noi, l'errore è noi, che noi possiamo vivere per il mondo anziché vivere per Dio. Ecco, allora qui c'è tutta l'opera di Dio per recuperarci da un errore, ma non è che il mondo di per sé sia, il mondo non è male, il mondo è scala, è una scala vero ascensionale, capisci, per portarci.
Lo stesso pensiero di Silvana è che Gesù è la via.
Certo, Pinuccio. Sì. Più che la via direi un tapirulan. O una scala mobile, non so, una mi capisci? È qualcosa di più che la via, mi capisci? Perché lui, ecco, se tu stai, ascolti le sue parole, eccetera, e tu sei in ascensione, capisci? È ascensore, capisci? E ti porta, capisci? Pinuccio.
Sì, questa corrente ascensionale che Cristo provoca in noi con le sue parole, dicendoci mentre io vengo a te, o Padre. Ecco, sì, la precisazione che hai fatto è stata giusta, cioè se non ho l'età per amare non posso seguirla, devo averla già prima, per forza. Perché è tutto un salto di qualità che mi può far fare, per cui...
Perché noi corriamo il rischio di essere immaturi, corriamo il rischio di essere immaturi. Arrivederci, buona domenica.
Sabato 31 ottobre 1992, presso casa di preghiera.